Ci introduciamo alla terza adorazione eucaristica per il Sinodo sulla famiglia con la preghiera che recitiamo tutti insieme. Dio, Padre di infinita bontà, con dolore presentiamo al tuo sguardo la situazione dei bambini oggi. Innumerevoli sono rifiutati ancora prima della nascita. Tanti subiscono violenza nel corpo e nello spirito. Molti muoiono per mancanza di cibo e di amore. In tutto questo scorgiamo l'azione del maligno che prende di mira i piccoli per irridere l'innocenza, rubarci l'infanzia, distruggere l'umanità, dissacrare la fonte della vita. Quasi volendo riparare a tanto scempio, concedici, rimanendo in adorazione del tuo Figlio Gesù, di far nostro il suo atteggiamento accogliente verso i bambini, per irradiare nel mondo la luce dell'infanzia, la pace dell'umiltà e la gioia della piccolezza. Ci sediamo e ascoltiamo la lettura biblica che porta due brani dei due evangelisti Matteo e Marco.
Benedicimi, Padre.
La dottrina apostolica ci illumina e ci giovia salvezza.
Dal Vangelo secondo Matteo e secondo Marco. In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli. E, dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato.
Adesso verranno fatte a noi quattro domande che saranno distanziate l'una dall'altra da una riflessione personale silenziosa di due minuti.
Furono portati a Gesù dei bambini. Questo primo versetto ci mostra al vivo una scena molto bella di adulti, certamente soprattutto mamme che con fede portano a Gesù i loro bambini. Ritornano in mente tanti momenti simili che avvengono al passaggio del Santo Padre. Sappiamo noi portare i bambini a Gesù e alla Madonna accompagnandoli in chiesa? E ancora di più, quale posto hanno i bambini nella nostra preghiera quotidiana? In questi ultimi anni un'ombra oscura è calata sul luminoso rapporto dei bambini con coloro che sulla terra più di tutti rappresentano Gesù, vale a dire i sacerdoti. Lo scandalo della pedofilia ha gettato su tutti indiscriminatamente un manto di diffidenza e di paura. Preghiamo per i sacerdoti affinché sentano la vicinanza e la stima del popolo cristiano per il loro insostituibile ministero, così da sentirsi sempre sostenuti nel rinnovare ogni giorno il dono di se stessi al Signore e di conseguenza l'offerta di sé per tutti gli uomini, in particolare per i più piccoli. Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. Questi verbi, impedire e lasciare, ci interrogano profondamente. Ci sono tante cose, e non solo l'aperta persecuzione, che impediscono ai piccoli di accostarsi a Gesù. Che cosa c'è in me che fa ombra a Gesù, che impedisce di conoscerlo e di avvicinarsi a Lui? Non è forse un modo di pensare, di agire contrario, di fatto, al Vangelo, proprio nelle scelte fondamentali dell'esistenza e anche in quelle molto quotidiane dove il Vangelo dovrebbe diventare vita e non diviene? Ma non basta non impedire l'accesso a Gesù, occorre, come cristiani, lasciare che essi si avvicinino a Lui e come se non avvicendandoci noi stessi, diventando noi più amici di Gesù, così da attirare molti a Lui? E questo come avviene se non con la preghiera, con la familiarità con il Vangelo, con una vita di concreta carità? Chi accoglie? Ci siamo già soffermati sui verbi impedire e lasciare. Ora incontriamo l'altra alternativa, accogliere, non accogliere. Accogliere è di più che lasciare o non impedire. Sottintende, infatti, un impegno di apertura stabile, un impegno duraturo e fedele. Il mio cuore accoglie tutti i bambini. La mia famiglia è aperta alla vita e all'accoglienza dei bambini orfani, abbandonati? La nostra comunità si fa carico degli ultimi e sostiene le famiglie affinché possano a loro volta essere accoglienti? Come cristiani diamo testimonianza di circolazione di carità? E siamo consapevoli che accogliere un piccolo in difficoltà e accogliere Cristo stesso è un onore?
Ripetiamo le invocazioni. Io le dico, voi le ripetete. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetta Santa Gianna, protettrice del dono della vita. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Facciamo un canto adesso. Lodato e ringraziato ogni momento. Con domani si chiude il sinodo straordinario, quello di questo anno. Perché lo dico straordinario? Perché è un sinodo che prepara quello della Noventuro, nello stesso periodo, il sinodo ordinario, e entrambi sono sul tema della famiglia. E quest'oggi io vorrei anche sottolineare, direi, l'apertura alla vita e le responsabilità educative. Già sappiamo che domenica, e se possiamo, magari tra un po' di lavoro, un po' di impegno, un po' di quello che si fa di solito la domenica, ecco, poter guardare alla televisione la beatificazione del Papa Paolo VI, per me è davvero stato importante, per il fatto che alcuni ordini minori, lettorato, l'esorcistato, l'accolitato, ma le ha conferite lui negli ultimi tempi della sua permanenza qui nella diocesi di Milano. Ebbene, io vorrei cogliere con voi quest'oggi tre punti fondamentali nel capitolo riguardante la responsabilità educativa. Il primo punto è il nesso inscindibile tra l'amore coniugale e la trasmissione della vita. Ma guardate che questo non è conosciuto dalla maggioranza delle coppie, perché la mentalità comune giudica un intervento sulla vita della coppia come una ingerenza dannosa nella sfera del personale, dell'intimo che ogni coppia ritiene come una base personale insindacabile. Ad esempio anche qui, ne parlavamo oggi anche con un po' i sacerdoti, eccetera, la scarsa conoscenza della dinamica della vita umana attraverso la conoscenza dei metodi naturali nella vita di una coppia. Tante volte mi è capitato nelle esperienze passate che quando si tirava fuori questo problema ti ridevano proprio un po' in faccia per dire: ma tu credi ancora a queste cose? Ben sapendo che poi non capivano niente, non sapevano neanche non solo formularle nella gestione della mensilità, ma nella anche condizione della vita della coppia a riguardo di questo grande dono del Signore. E da qui allora ne deriva anche il grande problema oggi, il problema della contraccezione, per cui i metodi naturali vengono ritenuti inefficaci e vengono ritenuti anche impraticabili. Se poi a questo fatto noi aggiungiamo anche il fatto della secolarizzazione, proprio per far dimenticare la visione dell'uomo, cioè l'antropologia, lo studio dell'uomo, l'antropologia rettamente intesa come il Signore l'ha creata, e invece oggi dice: la vita è mia, la gestisco come voglio io, il corpo è mio, lo tratto come mi pare piace. E quindi si vede, direi, nella vita della coppia un dominio di se stesso, dimenticando davvero anche la conoscenza, dimenticando anche, direi, anche l'intervento che la Chiesa ci ha dato su questo versante. Ricordo che nel 68, 1968, quando è uscita la enciclica del Papa, del Beato Paolo VI, sul tema delle umane vite, ci fu una sollevazione di scudi, di opposizione, di una... quanto ci ha sofferto questo Papa. Il tempo gli ha dato ragione. Oggi la nuova ginecologia che sta, il rispetto del corpo, eccetera, va proprio nel rispetto della vita di una coppia, seguendo il ritmo che davvero la natura stessa ha messo nel corpo della donna e dell'uomo. E oggi invece l'insegnamento della Chiesa lo si rifiuta, e quindi anche nella confessione a questo riguardo, che è necessaria quando non ci si comporta bene, prima di andare a ricevere l'Eucaristia. Oggi quando dici queste cose, prima non si possono più dire, perché quando fai le prediche ci sono i bambini e allora questi problemi è meglio lasciarli perdere. Ma capiterà pure anche qui, momento anche giovanile, delle coppie giovani che pensano come nella vita personale possono esprimere una assoluta autonomia e indipendenza da ogni avvertimento e da ogni anche coscienza forte dell'insegnamento della Chiesa. E allora, accanto al problema morale, abbiamo così sentito parlare, che poi dopo va a finire tutto l'altro, anche problema dell'aborto, che è l'uccisione di un feto vivo ma non ancora vitale. Quindi questo è un grande problema, un problema che davvero la mia esperienza di prete mi ha fatto capire una cosa, che anche quando uno li confessa queste cose, queste debolezze, queste miserie, eccetera, dopo devi continuare a dirgli adesso basta, non le confessi più, perché c'è una quasi costante riferimento a sto problema anche per il futuro, quindi non si ha più neanche la fiducia nella misericordia del Signore che ti dà il perdono, che ti dà anche la serenità e la pace. Mi viene in mente sempre questo slogan che io ho detto tante volte: Dio perdona sempre, gli uomini perdonano qualche volta, la natura non perdona mai. Questo è il dramma forte cui purtroppo tante persone, anche in età molto giovanile, perché bisognerebbe andare noi qui attorno all'ospedale di Magenta, abbiamo anche una grande attenzione del CAV, il Centro di Aiuto per la Vita, qualcosina fa. Io mi ricordo che in un anno, almeno nella mia parrocchia di Abbiategrasso, avevano circa 17 o 18 bambini, avevano aiutato a nascere, garantendo anche un sostegno di carattere economico, di carattere anche morale, di carattere di vicinanza affettuosa come amicizia. Beh, vediamo un po' il problema. Accanto al problema morale c'è anche il problema educativo, che oggi è fortunatamente sentito. Oggi avere i figli è un bel problema. Io così vi confesso che quando devo parlare del problema educativo, sicuramente nella mia vita in questo ultimo decennio ho cambiato un po', non dico ho detto bene ciò che è male o male ciò che è bene, però sicuramente è davvero il grosso problema educativo oggi si fa sentire. Noi sappiamo che davvero il compito principale tocca la famiglia, il campo educativo, è lei che deve testimoniare con la parola e con l'esempio, però è che oggi i ragazzi non ascoltano. Oggi davvero c'è questo impoverimento del campo educativo da parte dei ragazzi. Dobbiamo riconoscere che c'è anche la fortuna dei nonni. Non vanno buttati a margine. I nonni sono fondamentali. Sono quelli che hanno, per ragioni di cose, il papà e la mamma che lavorano, poi i problemi anche della vita, la salute, eccetera, nella famiglia ce ne sono tanti. Ecco, oggi dobbiamo anche riconoscere che la secolarizzazione che ha investito la famiglia oggi ti fa notare come la famiglia non vive più fortemente il problema educativo. Esempio concreto, una volta se l'insegnante ti tirava un po' le orecchie o ti dava anche qualche sberleffo, andavi a casa, lo dicevi, tu riprendevi anche il resto poi dalla mamma. Oggi sappiamo quale contrapposizione tra famiglia e scuola c'è. Qui questi ragazzi debbono avere sempre ragione anche davanti a momenti di grande fragilità. Credo che su questo aspetto viene a mancare il fondamento religioso del campo educativo. Cioè il problema, questo di più, di cui la famiglia potrebbe farne anche a meno. Ricordo quando c'erano le prime comunioni, c'erano le cresime, eccetera. Quando finivano, la gente tirava il fiato, perché erano finiti gli incontri, finito, si tirava la zappa sui piedi. Capivano che quello che la parrocchia riesce a fare, a rimettere in sesto, è per un di più, di un aiuto, una crescita. Oggi, una volta, gli oratori non avevano alternative. C'era l'oratorio, punto, basta. E con questa mentalità si sono costruite tutte le strutture parrocchiali di una volta, negli anni 60, 70 e 80, e l'oratorio era una cosa fondamentale. E si vedeva che poi dopo, alla fine, la società progressivamente avvolgeva i ragazzi, e la scuola di danza, la scuola di musica, la scuola di nuoto, tutte queste cose. Qual è il tempo che viene lasciato per i ragazzi perché abbiano a fare l'esperienza bella dell'oratorio, dello stare insieme, del vivere insieme? Vengono lì. Io vi dico la mia esperienza di questi ultimi anni. Vengono lì dopo 8 ore di scuola. Ma cosa volete che si abbia a insegnare dopo 8 ore che sono stati a scuola? Su un'ora di catechismo, 45 minuti era: stai zitto, vai piano, vai in bagno, torna indietro. Se forse riuscivano a fare qualche cosa, 10 minuti, un quarto d'ora. Ma questo è l'arte per fare odiare la catechesi ai bambini, quella che abbiamo noi. Dopo tu desideravi cambiare questa situazione, ad esempio portando l'aiuto educativo dalla catechesi, dell'oratorio al sabato, quando sono a casa dalla scuola, vengono lì almeno riposati alla mattina. Ma dopo avevi contro tutte le catechiste. Dobbiamo andare a fare la spesa, dobbiamo andare dal parrucchiere, dobbiamo fare questo, quest'altro. Una battaglia che io non ho vinto, l'ho persa. Ma l'hanno persa i ragazzi. Perché è finito la cresima, il sacramento del ciao, il sacramento dell'addio. Arrivano, se si arrivano, perché adesso poi non arrivano più neanche con il sacramento del matrimonio, arrivavano quando si sposavano, adesso poi non si sposano più neanche in chiesa. Questo è davvero il grande problema che sta davanti a noi. Guardando anche alla nostra Italia, abbiamo davvero tante belle famiglie ancora, per fortuna, ma poi dopo sappiamo quanto ci sia da lavorare su questo versante educativo. Certo, noi anche come Chiesa, e questo il Sinodo ce l'ha detto in lungo e in largo, e lo diremo la prossima volta, e ci ha detto che tutte le famiglie dobbiamo accoglierle, quelle belle e anche quelle che fanno più difficoltà, I bambini dobbiamo battezzarli sempre, sia regolari come da famiglie allargate, come da situazioni, un po' di disastri. Fare sempre il sacramento è per la persona, anche se la famiglia costituisce un aggancio molto forte. Oggi la Chiesa cerca di dare qualche riflessione integrativa e forse direi anche con il sinodo del prossimo anno qualche risposta non solo fondata sul segno della verità. Noi dobbiamo dire la verità alla gente, ma pure anche sotto il segno della misericordia che Gesù è venuto a donare. E noi preti qui lo diciamo davanti a Gesù, non siamo stati molto buoni sempre, accoglienti, rispettosi delle famiglie un po' irregolari. Quante famiglie avevano paura di andare dal parroco, avevano paura di farsi vedere, magari c'era suocero ammalato, c'era da evitare una cosa e l'altra, andare a affrontare un po', purtroppo la realtà è questa. E allora noi non dobbiamo affrontare i problemi che già conosciamo, ma oggi sono venute fuori nel sinodo di questo anno, direi, la complessità della famiglia, della coppia. Certo, noi dobbiamo ricordare l'ideale, qual è? La famiglia nasce dalla sorgente trinitaria, dalla Santissima Trinità, che è la prima famiglia. E poi la famiglia si esprime nella bellezza e nella umiltà della famiglia di Nazareth. Allora anche le famiglie provate e mal ridotte devono sentire questa aria di rinnovamento, quest'aria di speranza. La Chiesa non vuole escludere nessuno dalla salvezza. Anche se le strade possono essere diverse, mi viene in mente quella espressione bella di Giovanni, Vangelo di Giovanni: nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto. E quando io sarò andato e un posto vi avrò preparato, io verrò e vi chiamerò dentro la famiglia trinitaria e dentro la famiglia di Nazareth. E allora occorre salvare, dicevo, un nostro vescovo italiano nel sinodo, occorre salvare la barca sul mare in tempesta e dare ai naufraghi l'accoglienza, la cura ed il sostegno che sono necessari. Allora, nell'ultimo incontro che faremo venerdì prossimo, vorremmo guardare proprio ciò che il Sinodo, davanti a queste problematiche che oggi abbiamo visto, la vita e l'educazione, ecco, vorremmo vedere quello che il Sinodo, davanti a queste problematiche espresse e ricordate, ci ha suggerito. Davvero la Chiesa è una madre impegnata a sostenere, a rafforzare il cammino di ogni figlio di Dio. Questa è la più grande verità. Ogni persona, prima che una coppia, è un individuo, figlio di Dio, amato dal Padre. Se dimentichiamo questo, tutto diventa complesso, tutto, non riusciamo più a parlare né con gli anziani né con i giovani. Se davvero noi vediamo la grande verità, che questi siano figli riconosciuti e amati, allora davvero nascerà anche la speranza nel cuore di tante persone. Sia lodato Gesù Cristo. Prima di fare le intenzioni di preghiera, facciamo qualche minuto di preghiera personale. Dopo la preghiera, le intenzioni di preghiera che troviamo sul foglietto e ci alziamo e prepariamo un canto.
Ti preghiamo, Signore Gesù, per i padri riuniti in sinodo. Rendili attenti alla voce dello Spirito affinché sappiano indicare con chiarezza quali sono nella nostra società gli atteggiamenti e le situazioni che maggiormente impediscono ai bambini di accostarsi a te, e qual è il cammino di conversione da compiere affinché i piccoli trovino un ambiente che li prepari all'incontro con te. Gesù. Gesù, Figlio del Dio Altissimo, tu che nel tuo smisurato amore ti sei fatto piccolo e sei venuto ad abitare in mezzo a noi, inaugurando sulla terra il regno dei cieli, fa che viviamo in questo mondo sentendoci tutti fratelli, figli dell'unico Padre, membri della stessa divina famiglia, senza escludere nessuno, ma tutti stringendo nell'abbraccio del tuo amore, sapendo gioire e soffrire per amore. Signore Gesù, tu sei venuto in questo mondo pieno di scandali e di stragi. Sei venuto inerme e, appena nato, già morivi con i piccoli di Betlemme, recisi dalla spada di Erode, e continui a morire lungo i secoli. Ogni giorno dunque piangi ancora, guardando la morte con i tuoi grandi occhi pieni di innocente e doloroso stupore. Sì, tu lo piangi sulle famiglie divise e sulle strade delle grandi metropoli, dovunque la vita inerme è calpestata. Signore Gesù, lo sentiamo, tu piangi anche nel nostro cuore, quando abbandonando la carità e la pace, coltiviamo spine di divisione. Accogli, Signore, il nostro pianto di confusione e di pentimento e donaci la forza di sperare e di testimoniare che è possibile essere gli uni per gli altri, non ostacolo e scandalo, ma sostegno e forza nel cammino della vita. Signore Gesù, Figlio di Dio, tu sei venuto piccolo per stare con i piccoli figli degli uomini, ma noi spesso vogliamo che tu ponga attenzione soltanto ai nostri seri problemi di grandi. Giustamente potresti indignarti con noi, come allora con gli Apostoli. Perdona le nostre presunzioni e doni anche noi lo spirito di infanzia che ci renda idonei al regno dei cieli. Sia la tua e la nostra buona madre a presentare con insistenza a te i nostri piccoli e noi stessi per farci accarezzare e benedire dalle tue sante e tenerissime mani. Signore Gesù, camminando oggi sulle strade del mondo, quanti bambini morti potresti trovare e quante lacrime di madre dovresti asciugare. La tua divina e umana compassione non si arresti davanti al nostro scetticismo e alla durezza del nostro cuore. Entra in ogni casa di dolore e mostrati Signore della vita e risveglia anche a noi, adulti invecchiati, la pura fanciullezza dello Spirito
che ci renda credibili testimoni della vita, quale dono inestimabile del tuo amore. Noi ti benediciamo, Gesù, venuto sulla terra a svelarci il volto del Padre, Dio amore. Ricolmaci del tuo Santo Spirito, affinché in purezza di fede e ardore di carità possiamo vincere ogni tentazione di egoismo. Donaci di essere annoverati nella schiera dei piccoli e dei poveri, degli umili e dei mansueti, che insieme con te cantano al Padre con la stessa vita. Accolta con amore un inno di rendimento di grazie a lode e gloria del suo santo nome.
Padre nostro, con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre e Figlio e Spirito Santo. Canto.